Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo col pianista Guido Corradu, attivo nella scena musicale nazionale da più di 30 anni con vari progetti, tra cui il quartetto Musica Ex Machina. In questa intervista parliamo del suo ultimo lavoro come solista dal titolo Miele Amaro. Benvenuto Guido.
Ciao Alessandro e saluti a tutti gli ascoltatori di Unica Radio che insomma generosamente segue da tempo parecchie delle mie produzioni.
A quali valori o modelli ti ispiri nel tuo approccio alla musica?
Beh, io non sono un musicista particolarmente prolifico, in effetti grosso modo riesco a pubblicare un lavoro ogni 3-4 anni, quindi ogni lavoro nasce da una riflessione abbastanza lunga e finisce per differenziarsi significativamente dalle cose che ho fatto prima. Però in effetti ci sono delle cose che legano un percorso di anni. Nello specifico adesso, per esempio, ho lavorato soprattutto su trascrizioni di brani di autori di musica jazz sardi che hanno scritto per ensemble musicali molto diversi. Io ho trascritto invece per pianoforte solo, e quindi quello che ho dovuto fare è soprattutto un lavoro di tipo semantico, cioè riconoscere gli aspetti cruciali, non solamente chiaramente quelli ritmici, armonici, melodici dei brani, ma soprattutto cogliere quello che è il significato delle varie parti di un brano, come è costruito, e cercare di rifare la stessa cosa con quello che è invece il bagaglio proprio del pianoforte. Questo tipo di ragionamento sulla semantica della musica è in realtà una delle cose che mi interessa di più, cioè anche quando ascolto un musicista tendo a concentrarmi moltissimo su questo tipo di aspetti, ecco, è un po' il mio pallino da tantissimi anni.
Da dove viene il titolo del tuo ultimo lavoro, Miele Amaro?
Beh, è il titolo di un'opera molto importante di Salvatore Cambusu, è il titolo di un'antologia, ma non è propriamente un'antologia, è in realtà un lavoro più originale e complesso che Cambusu fece nel 1953 mettendo insieme sia suoi scritti originali che poesia sarda tradizionale, poesia sarda orale, parti di testi di archeologi, di sociologi, di storici, e voleva essere in realtà un racconto di quella che era il patrimonio della cultura sarda, un racconto che era tanto orientato a chi questa cultura non la conosceva, quanto agli stessi sardi, proprio volto a far capire ai sardi di avere una cultura, di essere in qualche maniera portatori di un sapere e di una propria originalità espressiva. Nel mettere mano quindi a questa mia antologia del jazz sardo, ho voluto un po' dire la stessa cosa, cioè in Sardegna noi abbiamo tantissimi jazzisti di grandissimo valore, è anche sorprendente quanti sono i jazzisti importanti che vengono dalla Sardegna, considerato quanti pochi siamo noi sardi, e quindi mi piaceva l'idea di far sapere fuori dalla Sardegna e all'interno della Sardegna stessa che siamo portatori di questa grande ricchezza.
Quindi anche il titolo in qualche modo si rifà alla cultura sarda, ecco. Vuoi parlarne più nei dettagli?
Beh, io ero interessato moltissimo a un punto, cioè quando un musicista, in particolare nella fattispecie un jazzista, scrive della musica riflettendo sulla sua identità, mi interessava capire come lo faceva, perché volevo esplorare la possibilità che esistesse un peculiare jazz sardo, no? Così come esiste un jazz latino, un jazz scandinavo, un jazz flamenco, no? Esistono tantissime declinazioni di questa musica. Ero curioso di capire qual è il modo migliore, no, per capirlo, se non esplorare quella che è proprio la produzione dei jazzisti sardi nel momento in cui scrivono con questo tipo di approccio, di riflessione, di introspezione.
E quindi hai articolato una serie di brani. Quanti sono i brani del CD?
Nel CD ce ne sono 13. Però chiaramente ne ho affrontato molti di più, alla fine ho dovuto un po' sceglierli.
E in ogni brano affronta praticamente un autore e un brano di un autore che tu hai trascritto e poi hai interpretato, giusto?
Sì, sì, sì.
Qual è a tuo avviso il brano più accattivante o che ti ha toccato di più o il più rappresentativo di questo lavoro di Miele Amaro?
Beh, quello a cui sono più legato è il mio, naturalmente, se non altro perché è tantissimo tempo che lo suono. L'ho registrato almeno in altre tre versioni completamente diverse proprio nel corso di tanti anni.
Ci puoi dire il titolo?
Invece, sì, il brano è Pensamentos, quindi è un brano che mi accompagna da tantissimo tempo. Ogni volta lo ripenso completamente da capo, però. Invece tra le opere che ho trascritto alcune mi hanno veramente messo a dura prova, che so, ho voluto provare a trascrivere Paolo Angeli, che è chiaramente difficilissimo perché lui usa uno strumento che si è creato su misura per sé, quindi la sua musica esiste in funzione del suo strumento, e infatti poi mi ha detto lui che sono il secondo al mondo che cerca di fare una cover di un suo brano. E devo dire che in effetti, rispetto anche alla versione che ho registrato successivamente, continuando a suonarlo, è un brano che ho continuato a trasformare, che evidentemente continuo a non esserne completamente soddisfatto di quello, dello stato dell'opera. Oppure c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Massimo Ferra, che è tratto dal suo album La strana storia di Teddy Luck, perché è legato a una persona che era un comune amico, quindi chiaramente sto toccando una corda del personale, quindi che mi coinvolge più direttamente. Però insomma sono tutte selezioni abbastanza impegnative, perché chiaramente ho affrontato degli autori che hanno, alcuni hanno una produzione grandissima, per esempio Paolo Fresu su tutti. Come si fa a scegliere un brano di Paolo Fresu?
Beh, senza dubbio lo hai scelto in base a quelli che sono i tuoi gusti e quello che come si incastonava in questo tuo progetto semantico e di esplorazione del jazz suonato dai sardi. E quali sono state le tre maggiori difficoltà che hai dovuto affrontare nel realizzare questo progetto?
Beh, chiaramente per me uno degli ostacoli più complessi è stato quello di selezionare il materiale, perché io ho sempre ascoltato diversi di questi autori, anzi potrei dire tutti nel tempo. Naturalmente, se dicessi di aver ascoltato tutto Paolo Fresu sarebbe impossibile, perché mi sembra che ha fatto 130 dischi, cioè ha fatto una quantità di produzione pazzesca, però avevo un'idea anche della complessità della sua produzione, così come negli anni ho seguito il percorso di Enzo Favata, che ugualmente ha fatto un'evoluzione notevolissima. Però poi a un certo punto occorreva prendere una decisione, per cui di tutti questi autori ho preferito selezionare dei brani che appartenessero un po' a diciamo una fase storicizzata della loro produzione, non alle ultime cose che stanno facendo, ma a una fase che tutti riconoscono come appartenente al genere di un certo musicista. E quindi ho fatto in effetti una selezione più orientata ai brani, se vogliamo, più vecchi di questi autori che non ai più nuovi. Dopodiché la seconda fase è stata trascriverli, e non tutte le trascrizioni mi sono venute in maniera soddisfacente. Per esempio, in questa antologia manca un autore importantissimo, che è Paolo Carrus, che ha dedicato moltissima della sua produzione proprio alla musica sarda, all'interazione tra jazz e musica sarda. Solo che non ero proprio contento di come ho elaborato i suoi brani, perché essendo lui un pianista, immagino che in effetti componga al pianoforte, però quasi sempre le sue musiche sono suonate da degli ensemble abbastanza vasti, quindi poi ridurla di nuovo al pianoforte mi sembrava un'operazione paradossale, per cui alla fine non è entrato nel disco, ma più che altro perché non sono effettivamente soddisfatto del lavoro che ho fatto. Quindi anche la seconda fase, quella proprio di selezione del materiale, alla fine ha richiesto delle scelte anche abbastanza.
Una prima difficoltà è stata la selezione del materiale, una seconda difficoltà.
Sì. E poi naturalmente viene il momento in cui grosso modo decidi come suonare le cose, però non sai mai se quello che fai va bene, funziona, finché non lo proponi dal vivo. Per me è impossibile suonare questo concerto se non ho un vero pianoforte. Con una tastiera elettronica, tu sei un chitarrista, è come se ti chiedessi di suonare l'ukulele. È impossibile, insomma, fare certe cose che fai con la chitarra, con uno strumento che non è la chitarra. Per me il passaggio da un pianoforte a una tastiera digitale è esattamente in questi termini. Per cui, per un verso avevo la necessità di far sentire in pubblico questo repertorio prima di registrarlo, e per l'altro avevo la difficoltà di suonarlo dal vivo, visto che i posti dove c'è un pianoforte non sono tanti, il materiale non era pronto, e per giunta ci trovavamo anche in mezzo a aperture e chiusure legate al Covid. Per cui sono stato abbastanza fortunato, perché mi hanno dato l'opportunità di suonare sia al Festival di Calagonone che al Festival Forme Poesia nel Jazz, e per me sono state due tappe molto importanti. Tra l'una e l'altra ho maturato diverse idee su come cambiare i brani nel momento in cui li propongo dal vivo, e poi anche su come registrarli. Quindi è stato un momento importantissimo. È stato, diciamo, grosso modo tra agosto e settembre dell'anno scorso. A novembre ho registrato, avendo portato i brani, diciamo, a un livello di maturazione sufficiente. Però se non avessi avuto questa opportunità sarei ancora lì che sto a meditare su che cosa fare. Quindi riuscire a, diciamo, quadrare un progetto musicale richiede la possibilità di suonarlo dal vivo. Io ho incontrato uno scoglio enorme da questo punto di vista. E il terzo grosso problema è poi, una volta che registri, che cosa ne fai di una registrazione? Perché poi oggi, insomma, di gente brava che fa dischi che non ascolta nessuno è pieno il mondo, di gente bravissima che andrebbe conosciuta, ascoltata, e nessuno viene a sapere neanche che esiste. Quindi fare una registrazione è un po', per un musicista, un biglietto da visita, un modo per presentare il proprio lavoro e riuscire poi a avere occasioni per suonarlo dal vivo. Però a sua volta bisogna riuscire a promuovere la propria registrazione. E questo è un problema di là da venire. Ce l'ho ancora di fronte. Non ho una soluzione, diciamo.
Non hai una distribuzione vera e propria, insomma.
No, io ho una casa discografica che è la V-Music, che ha curato la distribuzione digitale. La V-Music, V sta per World Music, doppio. Ha curato essenzialmente la distribuzione digitale, che ormai ha completamente soppiantato la distribuzione fisica, anche se il disco è uscito in una tiratura limitata che in effetti è servita quasi completamente per scopi promozionali, appunto per essere mandata ai festival, alle riviste, alle radio, e poi in minima parte essere venduta ai concerti. Però mi rendo conto che anche nel novero della distribuzione digitale stiamo parlando di un mare magnum, cioè trovare quello che faccio io in mezzo alla distribuzione digitale è veramente cercare un ago in un pagliaio. Quindi gli aspetti relativi a quella che è la distribuzione e la promozione di un prodotto discografico, oggi come oggi, sono veramente, veramente importanti.
Infine, diciamo che c'è una domanda che è una domanda da un milione di yen, forse oggi, o di rubli. Hai qualche consiglio per i giovani musicisti sardi che si affacciano nel mondo della musica originale nel XXI secolo e in questa situazione, diciamo così, internazionale abbastanza ingarbugliata, ecco?
Guarda, tanto tempo fa il primo consiglio che mi aveva dato Paolo Fresu è: vai via dalla Sardegna, se vuoi fare il musicista non stare in Sardegna. Io non gli ho dato retta, sono rimasto qua e infatti sono sempre in questo limbo in cui faccio un po' un musicista, per fortuna faccio anche altro, altrimenti non saprei come mangiare e pagarmi la casa. Però consigli è difficile darne, cioè l'importante è fare quante più esperienze possibile. Delle esperienze che si fa, cercare di farne tesoro da un punto di vista creativo, cioè non solo imparare a suonare un genere o imparare a suonare bene, ma di tutto quello che si fa cercare di capire come lo si può sfruttare per fare delle cose nuove. Questo è il miglior consiglio che mi sento effettivamente di dare.
In chiusura volevo chiederti dove terrà il tuo prossimo concerto.
Beh, la prossima data sarà all'Aquila, dove il lavoro mio, Miele Amaro, è stato selezionato per la rassegna Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma, e in quell'occasione farò una performance assieme al fotografo Paolo Soriani, che è un fotografo molto apprezzato nella scena musicale jazz italiana.
Ringrazio il pianista Guido Corrado per la sua disponibilità.
Ma sono io a ringraziarvi per l'opportunità che mi avete dato di presentare questo lavoro. Ringrazio te e tutti gli ascoltatori.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.